Radio Rosbrera, ciao, sono con Davide Cavalieri a Radio Bau, stiamo facendo questa cosa, abbiamo incrociato una persona che condividiamo per la sua attività, per il suo impegno, la sua simpatia, ne ho approfittato e quindi chiedo e sto per raccontare un po' di cose a Matteo Cupi, che ha sto cognome che contrasta con il suo sorriso e con la sua attività, lui di cupo non ha proprio niente. Sono molto contenta di averti incontrato. E ci racconterai proprio quello che è l'excursus di tutta la vostra attività. Sito?
animalequality.it.
E rieccoci a Radio Bao, ben ritrovati tutti quanti. Oggi ho lo studio molto affollato, è una di quelle giornate belle che mi piacciono, molto positive. Siamo insieme a degli amici, la nostra amica Rosanna Brambilla di Rosbrera, ma soprattutto abbiamo un ospite di eccezione. Abbiamo Matteo Cupi, presidente di Animal Equality. Sicuramente è un nome che avete sentito ed è uno sicuramente dei punti di riferimento per le persone che, insomma, prendono le cose sul serio. C'è ancora qualcuno che lo fa davvero. Ciao Matteo, benvenuto alla Diabolo.
Ciao, grazie.
Allora Matteo, io ti volevo chiedere una cosa perché in rete molto spesso capita a livelli diversi, no? Di avere un livello emotivo, un impatto sui temi animali, diciamo così, che anche quelli come noi che li amano e li rispettano, ogni tanto devono fronteggiare con un senso anche
Di
di smarrimento,
follia,
di
un senso di
follia, ecco, di
follia delle
follia.
volte.
E in quel caso uno comincia a guardare quali sono gli ambiti, le situazioni, le associazioni che invece hanno avuto come obiettivo darsi proprio un perimetro di intervento o di conoscenza o di informazione per far avvicinare le persone. Non solamente col cuore che va benissimo, ma anche con un pochino di ragione e un pochino di discernimento. Quando guardavano i miei follower, quando guardavo le cose, la tua sigla compariva. Quindi per me è un segno magari importante perché vuol dire che ti ho già scremato tra quelli che fanno delle cose di cui poi non mi devo un po' vergognare dicendo no, guarda quello lì, però sono un po' così. Perché di solito noi poi attacchiamo questo sono un po' così. Allora, dici qual è l'impostazione della vostra attività e perché è importante seguirvi.
Ok, Animal Equality è appunto un'organizzazione internazionale per la protezione animale, quindi ci prefiggiamo di difendere i diritti degli animali. Lo facciamo attraverso varie aree d'azione. In primis utilizziamo le investigazioni sotto copertura all'interno di allevamenti e macelli, appunto per mostrare al pubblico quello che appunto non viene mostrato al consumatore, a chi porta appunto carne e derivati animali sulle proprie tavole. Quindi
Diciamo che questa è una delle cose per cui siete più conosciuti
sì,
in
diciamo che ci siamo
assoluto.
distinti oramai da 10 anni a questa parte, siamo stati uno dei primi gruppi in Europa che
Verissimo.
svolgeva questo tipo di lavoro. E lo facciamo per due ragioni molto importanti. La prima, appunto, è che crediamo che un pubblico ben informato può fare scelte responsabili, quindi diamo
Certo.
l'opportunità alle persone di avere il diritto di sapere cosa sta portando sulla propria tavola, perché questa cosa non viene assolutamente mostrata
Viene
quando ci
sempre.
viene venduto, appunto, al supermercato uno di questi prodotti. La seconda ragione, che è molto importante per noi, appunto, mostrare al
Dimostrarlo.
pubblico il grado di sofferenza che provano questi animali all'interno degli allevamenti intensivi. Quindi, se facciamo un esempio delle scrofe all'interno di una gabbia di gestazione, sono animali che non possono girare su se stessi, non possono alzarsi, e quindi è come se si stesse vivendo tutta la vita seduti in classe economica su un aereo senza la possibilità di potersi muovere. Per noi questa cosa è orribile e nessuno sa appunto cosa accade.
Pensate velocemente, l'altra settimana abbiamo avuto ospite qua il piccolo Kevin, quel piccolo maialino che è il testimonial di un catering di cibo vegano, e se guardate il video noterete che Kevin, che è veramente di dimensioni ridotte, non
Si
sarà più
muoveva
di
come
40
un
centimetri,
matto.
correva, si muoveva, si dimenava, si rotolava. Pensate come sta dicendo adesso Matteo, una scrofa che lei con i suoi piccoli è obbligata a restare immobile. È allucinante.
Allora, questo approccio è tanto più evidente e tanto più importante se noi andiamo a vedere quali sono invece le pubblicità che propongono a volte il prodotto, il semilavorato derivante dagli allevamenti intensivi. Mi viene da pensare a quando, adesso non cito la campagna specifica, però alludo al fatto che ci dovrebbero essere dei polletti felicissimi di stare in certi contesti perché sono seguiti fino all'ultimo. Poi uno dice fino all'ultimo cosa. Oppure, non so, il mascheramento al bambino, secondo me quasi doloso, dell'aspetto che in un certo Würstel ci sono poi quelli lì. Cioè è una cosa abbastanza inquietante, perché dietro questo tipo di comunicazione alimentare c'è una realtà che addirittura, siccome è così cruenta e sgradevole, tra virgolette, viene occultata, perché a parte quelli che ci godono quasi a mandarti alla mattina i filmati truculenti così piangi per tutto il giorno, ciao, ci sono tutti gli altri che, come gli mandi queste cose, oscurano la notizia, perché dicono beh vabbè sì lo so, però io mangio solo la Bologna, cioè vabbè. Qui ci sono quelli lì, giusto? Allora voi vi occupate anche di far arrivare con discernimento, forse un po' la Innocenzi ha fatto scalpore perché è andata un po' tipo task force in questi posti e televisivamente ha bucato, però il vostro lavoro è molto di struttura, no? Quindi siete molto scrupolosi anche quando intervenite in questo modo, perché sapete quali rischi ci sono e quanto si corre, giusto?
Sì, quando prima stavi parlando, appunto, stavo pensando appunto le persone che oscurano, che dicono ah no, non farmi vedere, perché qua stiamo parlando di semplice dissonanza cognitiva. Non è che queste persone odiano gli animali o vogliono fare del male a questi animali, semplicemente è un fattore di dissonanza cognitiva e noi ci scontriamo tutti i giorni, non solo per quanto riguarda i cosiddetti animali da reddito, quelli allevati a scopo alimentare, ma anche per quanto riguarda i cani e i gatti, appunto, anche tante cose che sono successe in Sud Italia, no? È abbastanza frequente, soprattutto il discorso, anche mi ricordo del cane Angelo, le persone andate nel paese e
Snoopy,
lo stesso
no?
paese no, ignorava, cercavano
di far finta di nulla.
E
certo.
Questa cosa, se noi la espandiamo a quello che avviene ogni giorno all'interno degli allevamenti intensivi, appunto io in quanto consumatore sto comprando un prodotto, però non voglio vedere come viene fatto, no? E soprattutto anche
non
il discorso
percepisco.
Di come viene... poi venduto, stiamo parlando di marketing, se io ti metto l'etichetta di come viene prodotto appunto la carne di pollo o di come vengono allevati questi animali o di come vengono macellati, di sicuro le vendite si abbassano, quindi è molto meglio far vedere immagini felici o la cosiddetta malga, no? Come venivano allevati gli animali un tempo. Quindi di sicuro le persone ignorano di che tipo di vita fa un pollo, per esempio, no? Che è un animale che è selezionato geneticamente per crescere così talmente in fretta che tanti polli, appunto, le loro zampe non riescono a sopportare il peso del corpo e quindi causa loro delle gravi deformità, tanti non riescono ad arrivare all'abbeveratoio, appunto per tutte queste deformità che causa questa selezione genetica che è molto aggressiva.
Per dare una risposta a quelli un pochino superficiali che io incontro, mamma netta, posso dire, che dicono, beh vabbè, è sempre stato, l'uomo ha sempre mangiato. Diciamo che cosa non è sempre stato, perché quando si parla di allevamento intensivo vuol dire proprio una cosa specifica. Non è ammazzo il maiale una volta, il contadino, mia nonna, perché poi tirano fuori tutte queste cose qua, no? Adesso si sta parlando di una richiesta alimentare molto ampia, che credibilmente verrà anche per gli altri paesi, no? Non è che siamo europocentrico o americanocentrico, c'è l'India, c'è la Cina, c'è tutto un pianeta che in teoria se è portato a mangiare carne in quel modo fa pensare che avremo molti allevamenti intensivi. Quindi è determinante formare una coscienza etica che faccia virare da un'altra parte.
Noi
Risponde.
A livello internazionale, appunto, abbiamo iniziato a lavorare anche in Sud America, che appunto in nazioni come Brasile, Messico, dove l'economia sta crescendo, perché dove cresce l'economia aumenta anche il consumo di carne, perché seguono il modello occidentale. E idem, lavoriamo in India e abbiamo messo, tra virgolette, anche il piede nella porta in Cina, appunto per il discorso da te accennato.
Pensabile.
Sì.
Lo si faceva per la carta igienica una volta, no? Quando tutti la
usavano. Io ho una domanda che può anche sembrare fuori da questo discorso, ma invece a me sta particolarmente a cuore. Faccio molta fatica a spostarmi verso un altro genere di alimentazione, non lo nascondo. E proprio per questo motivo sto molto attento. Quando vado a comprare le mie cose al supermercato, arrivo nel reparto della macelleria e c'è veramente qualunque sorta di roba e guardi dentro i carrelli della gente, non c'è tutta questa richiesta di carne, perché probabilmente siamo entrati già in un'ottica diversa che non serve mangiarla tutti i giorni, che non serve mangiarla 4 volte al giorno, che possiamo mangiarla meno. E ho come l'impressione che, dovuto dagli allevamenti intensivi, dovuto dalla pubblicità, eccetera, eccetera, ci sia una macellazione eccessiva di animali, oltre che una produzione eccessiva di animali, e che tutto questo sacrificio, perché è un sacrificio, vada in spreco. Voi avete mai fatto un'indagine in questo senso, Matteo?
Non abbiamo mai fatto un'indagine specifica sugli sprechi, appunto, della carne invenduta, però per quanto riguarda gli animali che non riescono ad arrivare al macello, sì. Diciamo che solo per quanto riguarda i maiali, quelli che non arrivano proprio al macello sono poco più di 240 milioni all'anno di animali che non arrivano, che sono malati. Sì. Per quanto riguarda gli sprechi alimentari di cui tu stavi facendo riferimento prima, sì,
non parlavo tanto di spreco alimentare quanto di spreco di vite, perché secondo me per arrivare lì, come stavi dicendo tu, probabilmente ne vengono cresciuti 5.000, nei nostri frigoriferi ne arrivano 2.000 e noi ne mangiamo 1.000. Cioè, questa è la proporzione che mi lascia veramente l'amaro in bocca, perché una volta, come si diceva, nel paese si uccideva il famoso maiale, mangiavano tutti e avevano ucciso uno maiale. Adesso, adesso nello stesso paese probabilmente vai al supermercato e compri 500 maiali e in realtà non ce n'è bisogno. E questo, che c'è un messaggio che ci svia verso un eccessivo consumo di cui non abbiamo bisogno, perché c'è una sovrapproduzione. Usiamo il termine produzione, che non mi piace.
Come possiamo aiutarvi? Nel senso, se uno non ha il fegato di fare l'area investigativa, secondo me, dice, perché io appartengo un po' a quelli lì, me lo sono chiesto, mi sono fatta due domande e mi sono data una risposta. Sono un coniglio, nel vero senso della parola, perché piangerei, verrei lì a piangere, sarei veramente pietosa. Quali sono invece le aree di volontariato, di sostegno e di attività, anche non per questi qui piagnucolosi, che possono esservi di una qualche utilità? E anche se ci sono aspetti, che ne so, il giovane studente che fa legge piuttosto che possa attivarsi, invece di fare lo stagista con la fotocopia, 2 ore le passa da voi per anche applicare quello che è la sua piccola competenza in un'area di volontariato tecnico.
Assolutamente, noi diamo il benvenuto a qualsiasi persona che vuole dare la sua esperienza a disposizione appunto della causa, come nel caso degli avvocati. Ci sono varie persone che ci stanno aiutando, appunto, sia normali consulenza o a volte proprio sviluppare delle pratiche. Poi, se vogliamo entrare nei tecnicismi, qualsiasi persona può aiutarci, sia da aiutarci a ripulire l'ufficio, sia ad aiutarci a costruire un sito web, per esempio, o a far parte anche dei difensori degli animali, che è un nostro network online. Semplicemente,
come funziona questo, per evitare i matti?
Invitiamo le persone a svolgere delle semplicissime attività giornaliere, appunto come inviare delle mail o condividere del contenuto per raggiungere maggior numero di persone possibile. Al
quindi
momento,
un lavoro da social network da una parte, ma anche senza social network,
via mail o social network, diciamo che ruba veramente qualche minuto al giorno, non di più. E al momento ci stiamo battendo per far sì che la grande distribuzione organizzata, i food service, appunto chi distribuisce cibo in generale, smetta di vendere o di rifornirsi di uova provenienti dove gli animali sono allevati in gabbia. Appunto, abbiamo presentato un'inchiesta lo scorso febbraio e da queste immagini, diciamo, ne abbiamo fatto parlare a livello mediatico, e quindi abbiamo fatto anche leva su varie aziende per convincerle poi a smettere di distribuire questo prodotto.
Secondo te, se foste tanti, un po' come fa un CHR piuttosto che UNICEF, eccetera, anche il banchetto fuori dai supermercati con quelli che spiegano potrebbe essere utile?
Sarebbe utile, sì. Sì,
ecco,
sarebbe utile.
Perché lo dico, perché per quelli lì che evitano il video, per quelli che mi viene il magone, il banchetto fuori, se ci fosse un ampio consenso e disponibilità, certo. Ho visto che i ragazzi quelli lì gli danno retta, per cui probabilmente è un'altra area di reclutamento che si potrebbe spingere.
Sì, un ottimo spunto.
Dici il tuo sito.
Animalequality.it, e su Facebook siamo Animale Quality Italia.
Matteo, io ho una domanda, visto che ti vedo così finalmente, vedo una persona così lucida, così tranquilla, che spiega, poi magari dentro avrai 100 emozioni che ti battono insieme. È più duro riuscire a far partire una battaglia come questa delle uova, o è più duro ogni volta razionalizzare, tenersi fermi di fronte a una ingiustizia che gli animali ricevono, che ricevono continuamente tutti i giorni? Cioè, nel momento in cui dici organizziamo questa cosa delle uova allevate, cerchiamo di farla diventare una cosa reale, ha dei meccanismi che probabilmente tramite avvocati e compagnie varie riuscite a muovere, o è più struggente vedere la signora rimbambita che tira il cane, chiedo scusa di aver detto signora, che tira il cane male, perché delle volte quella comunque è un'ingiustizia?
Ma è una bella domanda. di sicuro quello di convivere ogni giorno con una mentalità che a volte si pensa che sia chiusa, appunto perché stavamo parlando di supermercati, di consumi in generale, è molto difficile scontrarsi con il paradigma molto spesso, perché bisogna anche adattarsi a quello che sta succedendo. Io di sicuro sto vedendo un segnale positivo a livello sociale, ovvero... Vero. Come da te menzionato poco fa, il discorso che magari la gente mangia meno caro, comunque riduce il consumo, che guarda di più le etichette, questo è un segnale. Il discorso delle uova, anche quello è molto difficile, non saprei, di sicuro è molto più semplice a volte parlare di un concetto come quello della gabbia, che bene o male tutti possono essere in disaccordo, però quando poi parliamo di diritto morale di un animale, di un essere senziente, là stiamo toccando veramente un tasto dolente. Io di sicuro non vorrei fare un paragone a 70-80 anni fa, la situazione di cani e gatti è cambiata radicalmente. Adesso se già tiro un pelo ad un cane per strada, mi chiamano i vigili, prendo una denuncia.
Invece, non è ancora proprio così,
però rispetto a prima è molto più...
Assolutamente.
Mentre anni fa era molto più difficile parlare di questo discorso,
di
diritti in generale. Poi non stiamo parlando di diritti sociali, non stiamo dicendo il gatto deve avere il diritto a votare, no, è un diritto morale, non ha niente a che vedere. Sì, diciamo che è abbastanza complicato.
Finisco con un sussulto di stamattina, ho letto, dico adesso mi prende un accidente, l'influenza eccetera, guardo un sito e mi propongono un prodotto che è l'unghia di gatto. Allora, detto così, unghia di gatto, mentre avevo un gatto sulla pancia, ho detto ma no, ma cos'è? Ma cosa sto leggendo? Bene, è l'Uncaria tormentosa, pianta del Perù, che nulla a che vedere con ovviamente l'unghia vera del gatto.
Del micetto.
Pensate come siamo messi, cioè il livello di sensibilità al tema è così alto in alcuni casi che fa sussultare anche su cose assolutamente sciocche.
Ringraziamo tantissimo Matteo Cupi, presidente di Animal Equality, di essere stato con noi. www.animalequality, scritto così, .it per tutte le informazioni se volete diventare volontari, oppure se proprio siete lontani mille miglia da questa filosofia. E io vi consiglio di iniziare a aprire questa pagina e scoprire un po' di cose scomode, ma che col tempo busseranno alla vostra testolina. Grazie Matteo,
grazie mille a voi, grazie
Radio Ross Brera, ciao.